Questa sera inizieremo delle riflessioni intorno al primo libro di Samuele. Qualche mese fa leggevo e meditavo questo libro e in modo particolare mi colpiva, mi parlava. Infatti il titolo di questa riflessione è che la parola di Dio non propone una religione da osservare, ma bensì un Dio da amare. Perché dico questo? Perché credo che ognuno di noi esamini costantemente la nostra vita davanti al Signore per vedere veramente come viviamo. E sapete, proprio leggendo questo libro di Samuele mi sono reso conto che senza renderci conto, a volte potremmo vivere la religione, potremmo impegnare tutta la nostra vita nell'osservare semplicemente una religione e non nell'imparare sempre di più ad amare il Signore. C'è una differenza anche in questo. E vedete, nel primo libro di Samuele, quello che mi colpiva in particolare, ma ci sono tanti particolari che troviamo in questo libro, è che il primo capitolo, quando leggiamo il primo capitolo, sarà capitato anche a voi, no? Il primo capitolo e la seconda parte del secondo capitolo, sembra quasi che ci sia stato finalmente un cambiamento. Noi sappiamo che ci troviamo in un contesto storico dove il popolo di Israele viveva l'anarchia, ognuno faceva quello che voleva, no? E ci troviamo ancora in quel periodo. Però questo libro comincia con una storia molto bella, la storia di una famiglia dal quale il Signore ha permesso che attraverso un fanciullo, un piccolo fanciullo, diventasse poi alla fine un grande uomo di Dio, no? E proprio attraverso questa famiglia, attraverso Samuele, ha potuto riportare il popolo di Israele al ravvedimento, al Signore. Questo è molto bello. E quando leggevo proprio il primo capitolo, ripeto, anche la seconda parte del secondo capitolo, dicevo, ah, finalmente le cose sono cambiate. Però vedete, mi rendo conto che il Signore non lascia mai le cose così in sospeso, no? E non vuole tenere le cose nel nascosto, dove non si vede nulla. Ma il Signore vede al di là di quello che vede l'uomo e cerca comunque in qualche modo di portare tutto alla luce in modo che ci possa essere un ravvedimento da parte dei suoi figliuoli. Infatti, quando andiamo a leggere poi il proseguo dei capitoli, cominciamo a vedere che insomma non è che era tanto bello il contesto nel quale vivevano, e non è che erano cambiate le cose, anzi erano peggiorate. Sapete perché erano peggiorate? Perché noi vediamo che il popolo vive una sorta di religiosità, ma non vive un amore per il Signore. Infatti poi ci concentreremo in modo particolare sui capitoli 4, 5, 6 e la prima parte del capitolo 7 e faremo un percorso, lo stesso percorso che fa l'arca. L'arca, come leggiamo, per chi si ricorda, poi lo leggeremo, nel capitolo 4 vediamo che l'arca nel combattimento che c'è stato, in questa battaglia che c'è stata tra gli israeliti e i filistei, poi i filistei prendono l'arca. Nel capitolo 5 e nel capitolo 6 vediamo che l'arca poi è stata per 7 mesi nel paese dei Filistei. I Filistei, non potendo più stare davanti al Signore perché si resero conto che gli venivano delle calamità proprio a causa di questo Dio che loro non conoscevano, tra virgolette non conoscevano, forse lo conoscevano più loro che Israele, cosa hanno fatto? L'hanno rimandato in Israele. Ecco, vediamo questo terzo percorso, no? L'arca da Israele passa ai Filistei, i Filistei la tengono 7 mesi, dopodiché l'arca viene spostata, i Filistei la mandano in Israele e in Israele se la passano da un paese all'altro, fino a che dopo nel capitolo 7 vediamo che Samuele, ecco, diventa proprio motivo di risveglio del popolo di Israele, perché il popolo di Israele arriva a un certo punto, è il punto dove il Signore voleva portarlo, e cioè quello del ravvedimento. Però quello che in modo particolare mi colpiva, dice, ma tu guarda un po' in che modo si è comportato Israele. Sapete, pur avendo la parola di Dio, perché nel capitolo 4, al versetto 1, dice che proprio Samuele era rappresentante della parola di Dio. Nel capitolo 4 di Prima Samuele, versetto 1, dice queste parole. 4, 1. E la parola di Samuele era rivolta a tutto Israele. E poi dice, Israele uscì contro i Filistei per dar battaglia e si accampò presso Ebenezer. E i Filistei erano accampati presso Afek. E così poi va avanti la storia. Ma non toccheremo questo stasera, stasera faremo una brevissima introduzione. Questo è stato uno di quei versetti che che mi ha suscitato delle riflessioni. Perché vedete, prima non c'era niente, adesso il Signore ha suscitato un uomo che diventa il punto di riferimento per tutto il popolo di Israele. Se Israele prima non aveva una bussola, non aveva una direzione, perché comunque viveva l'anarchia, non aveva magari conoscenza della parola di Dio, non aveva un punto di riferimento, anche guardando un po' quello che è stato poi Eli e quelli che sono stati i figli di Eli, adesso il Signore ha suscitato un uomo. Cioè, in poche parole, il popolo di Israele comincia ad avere un punto di riferimento per le sue scelte, per il suo cammino. Eppure, guardate un po', nel versetto 2 leggiamo che gli ebrei cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che volevano. Hanno intrapreso una battaglia senza chiedere niente a Samuele. Possiamo dire senza chiedere niente al Signore, senza interpellare il Signore. E vedete, tutto questo ha portato uno scatafascio proprio del popolo di Israele. Poi leggeremo la prossima volta come ci sono state 4.000 persone che sono morte la prima volta e la seconda volta a motivo della loro religiosità, dobbiamo dire, ne sono morti altri 30.000, dice la parola di Dio, e ancora non hanno imparato. Sapete, questo atteggiamento del popolo di Israele mi ha portato a riflettere, a dire, oh mamma, a volte anche noi siamo così. A volte ci lasciamo ingannare dal nostro modo di pensare. Pensiamo di essere delle persone che amano Dio, invece siamo solamente degli osservatori di una religione. Non so se è capitato anche a voi trovarvi con persone, a me ultimamente mi è capitato, trovarmi con persone a parlare, con persone che parlano di Dio, persone che seguono una religione dove comunque sì, si professano anche cristiani. E vedete, a volte faccio fatica, no? Per come parlano, per come si comportano, per come cercano di mettere in pratica la propria religione, dove c'è anche il cristianesimo, dice, ma questo è credente o non è credente? Però ricordiamoci il titolo. La parola di Dio non ci presenta una religione da osservare, ma bensì un Dio da amare, che è ben diverso. Quando poi scendiamo nei particolari nel parlare con queste persone, ci rendiamo conto che manca proprio questo legame con Dio. Allora mi sono posto delle domande. Ma che significa religione? La religione, il termine religione ha assunto un po' diversi significati nella storia, no? Ma se andiamo a vedere proprio l'aspetto etimologico di religione, vuol dire proprio l'espressione di un legame della creatura con il proprio Dio. C'è un legame. E in effetti, se vediamo, quando si parla nel vero senso di religione, non è una cosa sbagliata, ma tutti noi pensiamo che religione è un termine sbagliato, vero? A chi diciamo, oh, questo è proprio religioso, cioè vuol dire che in poche parole, la maggior parte delle volte è un ipocrita, no? Questo si fa tanto santocchio, diciamo noi, poi alla fine dei conti non è niente. Oppure lo diciamo a persone che in qualche modo mettono in pratica alcuni riti della propria religione, ma nella sostanza non c'è niente. Eppure sapete, non è così. Giacomo ci parla della religione, ci parla della religione come qualcosa di buono. Perché la vera religione biblica che ci viene insegnata vuol dire proprio l'atteggiamento di un uomo che ha conosciuto Dio, di un uomo, di una donna che ama il Signore ed esprime attraverso l'osservanza della parola di Dio e attraverso l'ubbidienza della parola di Dio e attraverso la sottomissione al Signore, esprime quest'amore mettendo in pratica anche quelli che sono i comandamenti del Signore. In effetti, nell'Antico Testamento noi non troveremo mai il termine religione, ma troviamo alleanza con il Signore, troviamo comunione con il Signore, troviamo legame con il Signore. Allora, fratelli, riflettevo, vedete come veniamo ingannati da persone che vivono la religiosità negativa? Così possiamo ingannarci anche noi. Allora, qual è la vera religione che dobbiamo vivere? La religione, come dicevo prima, che ci porta ad amare il Signore, ad amare il nostro Dio. Leggiamo in Giacomo, capitolo 1. Versetto 26 e versetto 27. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Sono molto belli questi versetti, perché parlano di una religione ipocrita, no? A volte ci sono persone che dicono, ah no, io sono molto religioso, io sono credente. Sapete, da me veniva un rappresentante di Como, che quando seppe che io ero un credente ha cambiato completamente atteggiamento, tutto contento. Lui faceva parte di un gruppo religioso cattolico, i Cielini, CL, ed era una persona molto rigorosa negli insegnamenti da dare ai figli, la moglie, insomma, si dimostrava proprio un credente da come si muoveva, no? Molto religioso. Poi a un certo punto non l'abbiamo più visto, ha cambiato azienda, è andato via da un'azienda molto importante che chi ci entra dentro non uscirebbe più, no? È andato via. Quando abbiamo saputo il motivo per cui è andato via, sapete perché? Ha messo le mani nella marmellata, dove non li doveva mettere. Perché? Perché fino a quando si vive la religione, funziona così, la religione negativa. E sapete, io penso a volte a queste persone che si ingannano, cioè, ma si rendono conto che loro non vivono amando il Signore, che non appartengono al Signore? Attenzione, non sto dicendo, non voglio fare delle denominazioni, un'unica denominazione che salva, non voglio essere frainteso. Però vedete, come loro si ingannano, così possiamo ingannarci anche noi. Non che non siamo credenti, attenzione, ma possiamo ingannarci di come noi stiamo vivendo, pensando di fare delle cose e invece queste cose non sono fatte per amore di Dio, ma sono fatte semplicemente perché noi siamo impegnati a mettere in pratica una religione. Allora mettiamo tutto il nostro essere, tutta la nostra anima, tutto il nostro cuore, ma per mettere in pratica una religione. E manca di fondo la cosa più importante, il motore, la benzina, e cioè l'amore per Dio. Vedete cosa dice Giacomo? Se uno pensa, stiamo attenti ai nostri pensieri. Vedete, com'è facile che una persona religiosa possa ingannarci, no? Quante volte siamo stati ingannati da come parlano delle persone religiose e abbiamo detto, questo è credente, poi invece ha fatto tutt'altro, ha dimostrato proprio di non amare il Signore. E noi rimaniamo a bocca aperta, siamo rimasti ingannati. Però dice Giacomo che, attenzione, anche la nostra mente ci può ingannare. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua, inganna se stesso. E cosa dice? La sua religione è vana. Cioè il suo modo di pensare, che lui ha posto davanti a Dio, che lui sta amando il Signore, che lui sta camminando secondo la volontà di Dio, beh, dice Giacomo, guardate che questo non serve proprio a niente. Allora una persona, un credente, a volte può lavorare per il Signore, può fare tanto per il Signore, ma alla fine dei conti rendersi conto che rimane solamente un pugno di mosche. Allora, perché dico questo? La mia riflessione è stata questa e ve la voglio trasmettere. Non sto dicendo questo perché voglio additare qualcuno, sapete? Le riflessioni che il Signore mi dava da fare, dicevo, Signore, veramente aiutami a capire perché faccio una cosa, per quale motivo la faccio, con quale spirito lo faccio. Sapete, ultimamente mi sono fermato a meditare il capitolo, Seconda Corinzi, capitolo 8, capitolo 9, che parla della colletta, no? Spesso ci soffermiamo noi sul fatto, ad esempio, dell'avarizia, no? Lì parla di generosità e parla anche di avarizia, però ci fermiamo spesso sull'avarizia, ma anche quando leggiamo, non solo quando ascoltiamo, quando leggiamo ci fermiamo su quel termine, ah, se non dono sono avaro. Ma forse tralasciamo un aspetto molto importante, che è quello che dice l'Apostolo Paolo, il fatto di prepararci nelle nostre case. Quando dice di prepararci nelle nostre case, vuol dire che noi ci mettiamo davanti al Signore per svolgere un servizio che forse gli altri non reputano importante, quando anche Paolo dice che quello è un servizio sacro, no? Però è bello vedere come Paolo dice che c'è una preparazione. E tu dici, ma che preparazione c'è? Che preparazione ci vuole a fare la colletta? Certo, si parla anche di un ordine logistico, ma si parla soprattutto di una preparazione del cuore. Vi lancio una sfida. Provate nelle vostre case a pregare per l'offerta che farete domenica. E provate a pensare il frutto di quell'offerta che andrà nelle mani di un fratello, di una famiglia, di una sorella che si trova nel bisogno, e quella sorella, quel fratello, quella famiglia, sapete, ringrazierà il Signore perché dei fratelli si sono disposti a donare. e ringrazierà il Signore per l'abbondanza che ha dato a quei fratelli che si sono disposti a donare. E l'Apostolo Paolo, quando parla dell'offerta, adesso sto uscendo un po' fuori tema, poi rientriamo, quando parla dell'offerta, la cosa bella è proprio questo, che mette in luce il fatto che comunque la nostra offerta e quello che abbiamo fatto con preparazione davanti al Signore, cosa porta? A glorificare il Signore. Questo si differenzia dalla religione. Allora mi fa capire che anche un gesto, come potrebbe essere il donare, se rimane un gesto fatto a modo religioso, che succede? Lo stiamo vanificando. Allora io posso fare qualcosa per il Signore, posso darmi per il Signore, posso fare delle rinunce per il Signore, ma se io l'ho fatto in modo religioso, senza l'obiettivo di amare il Signore, beh, io lo sto rendendo vano. E da quello che capisco nella parola di Dio, sono molti a volte i ministeri che noi possiamo rendere vano. Ma al di là dei ministeri, poi vedremo anche attraverso il libro di Prima Samuele, come addirittura un popolo si sta identificando come il popolo di Dio, ma alla fine dei conti non è il popolo di Dio, perché sta vanificando la sua identità spirituale. E l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Giacomo dice proprio questo. Ecco, questa è una religione vana. O meglio, guardate cosa dice, la sua religione è vana. Attenzione a quello che noi ci costruiamo. Dobbiamo stare attenti. Io dicevo, Signore, è proprio vero, questa è una mia religione. Non è la religione che propone il Signore. Perché ricordiamoci che la religione che propone la parola di Dio è quella di amare il Signore. Noi sappiamo, non lo sto a spiegare, abbiamo detto tante volte, amare il Signore vuol dire proprio osservare la sua parola. E non solo osservare la sua parola, quando si parla di amare il Signore vuol dire che noi ci mettiamo di fronte ai comandamenti, anche quei comandamenti che a volte possono sembrare scomodi, e noi li reputiamo come qualcosa di meraviglioso. E diciamo, Signore, ti ringrazio per questo. Ecco perché poi il Signore dice, il mio giogo è leggero. Poi va avanti e dice, la religione pura. Ecco, se prima ci mette di fronte a una religione nostra, personale, che potrebbe essere vanificata da come noi la compiamo, e cioè in modo religioso, poi ci mette di fronte a una religione pura, senza macchia, davanti a Dio e Padre. E qual è? È questa, dice, di soccorrere gli orfani e le vedove nella loro afflizione e conservarsi puri dal mondo. C'è un operato in mezzo al popolo di Dio. Un operato che si fa con amore, perché ricordiamoci sempre che se vogliamo amare il nostro fratello e la nostra sorella, abbiamo bisogno di intraprendere, di far crescere prima di tutto l'amore verso il Signore. E questo renderà il nostro una religione pura, cioè vuol dire che si dimostrerà quel legame che abbiamo con il Signore, vuol dire che noi potremo manifestare quel legame che abbiamo con il Signore, ma non si tratta di manifestarlo agli altri. Perché a volte la religione vana viene dimostrata molto di più. Si tratta di dimostrarlo al Signore, la religione pura. Capite cosa voglio dire? Quella è la religione che porterà del frutto. E guardate un po', non solo porta il frutto in mezzo ai credenti, ma addirittura porterà frutto poi nella vita in mezzo agli altri. Cioè, non diventeremo come gli altri. La religione pura cerca la santificazione, cerca di glorificare Dio in ogni cosa, nelle scelte, nei pensieri. E infatti qua dice conservarsi puri dal mondo. E quando si parla di conservarsi puri dal mondo vuol dire anche nei pensieri. Come questo mondo è ingannato nel vivere una religione pensando che andrà a Dio, pensando che comportandosi bene andrà tutto bene, a volte anche noi, vedete, non ci separiamo da questo modo di pensare, ma spesso teniamo conto di quello che è stato il nostro operato anche nella Chiesa, il nostro operato da quando siamo dei credenti. Ma non ci rendiamo conto, cari fratelli, che se questo operato passa al vaglio del Signore, come dice il Signore, un giorno tutto sarà bruciato, saremo salvi proprio a pelo. Allora, cari fratelli, è importante, il Signore non ci propone una religione, ma l'amore di Dio. In Isaia, capitolo 29, un altro passo importante, citato anche da Gesù a dei farisei in Matteo, capitolo 15, ma noi lo leggiamo direttamente in Isaia, capitolo 29, versetto 13. Ci troviamo in un contesto dove gli Assiri già avevano preso il regno di Israele e mancava poco a prendere quello anche di Giuda. E una cosa che vediamo, un popolo che si reputa il popolo di Dio, che grida al Signore e poi a un certo punto fa riferimento all'Egitto come il mezzo di salvezza dagli Assiri. Allora il Signore rimprovera questo popolo attraverso Isaia dicendo nel versetto 13, avete preso tutti? 29:13. Il Signore ha detto: poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Questa è la religiosità. Vedete, non sta parlando a un popolo che non conosce Dio, non sta parlando agli Assiri o agli Egizi, ma sta parlando a Israele. E sta dicendo a Israele: ma state attenti, ma come state camminando? Quando Gesù riprende queste parole per rimproverare i farisei che si sentivano a posto, li rimprovera dicendo: attenzione, il vostro modo di vivere, la vostra religiosità, perché loro pensavano di essere a posto, di essere graditi davanti a Dio, dice in Matteo capitolo 15, attenzione, perché questo, la vostra tradizione, cosa fa? Annulla la parola di Dio, annulla i comandamenti di Dio. Cari fratelli, visto questo, fatto questo esame, ancora una volta dobbiamo dire: se non fosse per la sua grazia, noi a quest'ora saremmo tutti sterminati, no? Grazie a Dio il Signore interviene. Se ritorniamo in 1 Samuele, capitolo 1, capitolo 2, vediamo che il Signore non sta in silenzio. Anche se può sembrare che il Signore sta in silenzio, perché sono passati molti anni, anzi addirittura il risveglio che si legge nel capitolo 7 di 1 Samuele sono passati, se partiamo da quando è iniziato a essere giudice Elia, sono passati più o meno 60 anni, perché 42 anni Elia è stato giudice di Israele, dopo 20 anni il popolo si è ravveduto che è andato al Signore. Perciò sono passati 60 anni e mi sono chiesto: ma Signore, tu perché ci metti di fronte alla parola di Dio? Cos'è che vuoi fare con noi? Fratelli, io vedo che nel popolo di Dio e nella Chiesa di Dio ci sono state sempre queste problematiche, dove noi, senza renderci conto, passiamo dall'amore per Dio alla religiosità. Io personalmente vedo in me questo pericolo. Vedo che con molta facilità, senza che ci rendiamo conto, se non vagliamo quello che facciamo, come viviamo, beh, è un attimo pensare che stiamo vivendo una religione pura, come ci insegna la Scrittura, è invece una religione fatta su misura, dove noi siamo convinti che è tutto corretto, che è tutto giusto. E invece non è così. Però vedete, il Signore è proprio vero. In Ebrei 12 cosa dice? Io vi amo come un padre e vi rimprovero, è certo, e vi riprendo. E infatti il Signore ha suscitato Samuele. Mi sono chiesto: ma come mai è passato tanto tempo, Signore? Perché oggi la Chiesa vive una sorta di religiosità? Oggi si dice, no, spesso ci troviamo a dire, la Chiesa si è raffreddata, sono anch'io quello che lo dice, la Chiesa si è raffreddata, ma non si potrebbe riscaldare? Non si potrebbe riprendere la Chiesa? Certo che si potrebbe riprendere. Se il Signore non tornerà, sicuramente il Signore susciterà altri uomini, altre donne che possono fare questo. Uno degli insegnamenti che vediamo nel primo libro di Samuele è che il Signore è pronto a preparare degli uomini, ma noi siamo pronti? Non avevo mai riflettuto sulla storia di Anna e del marito, Elcana. No che non avevo mai riflettuto, l'avevo meditata, ma in un modo diverso l'ho vista. Devo dire, grazie a mia moglie, abbiamo proprio pensieri diversi di visione che completano poi le visioni bibliche, grazie a Dio. E riflettevo, sapete, ma mi sono chiesto, ma perché il Signore non si è intervenuto prima? E vi siete chiesti perché il Signore non è intervenuto prima? Forse perché non erano ancora pronti i fedeli del popolo a poter entrare nel piano di Dio. Quando vediamo Anna e suo marito, noi vediamo che Anna arriva a un certo punto che va nel tabernacolo, perché c'era il tabernacolo, anche se la parola dice tempio, il tempio non era ancora stato costruito, c'era il tabernacolo, e si mette a pregare in un modo particolare, ha aperto completamente il suo cuore, no? E ha manifestato questa afflizione e ha chiesto al Signore di dargli un figlio. Ed è bello perché una delle riflessioni dicevo: ma Signore, ma Anna, è la prima volta che ti ha chiesto, Signore, dammi un figlio? Secondo voi è la prima volta che chiede Anna, Signore, dammi un figlio? È la prima volta che si presenta al Signore in un modo così disperato ed afflitto? No. Sicuramente si è presentata altre volte. Allora perché il Signore non ha risposto? Infatti, se ci fate caso, è quel Cana non aveva una sola moglie, ma la prima moglie, da quello che capiamo, era Anna. Ma poi c'è stata un'altra moglie con la quale ha avuto dei figli, no? Poi non sappiamo se è stata Anna, magari come Sara, a dire, ecco, sposati così può avere una progenie, oppure il Cana ha detto, mi sposo un'altra donna per avere una progenie. Però vedete, perché il Signore ha risposto solamente adesso e non ha risposto prima? Perché il Signore ha risposto solamente a questa preghiera e non alle altre preghiere? Fratelli, quando ci mettiamo davanti al Signore, perché a volte non vediamo la risposta e la vediamo dopo tanto tempo? E magari non è nemmeno la risposta che volevamo noi, ma l'accettiamo come risposta di Dio e ringraziamo per come Dio ci ha risposto. Perché Anna non era pronta. Anna forse era pronta ad accogliere un figlio, ad avere un figlio, ma non era pronta a donare un figlio. Ma nei progetti di Dio cosa c'era? C'era il desiderio che il popolo ritornasse a Dio. E infatti così è stato. Quando Anna si è presentata al Signore, cosa ha chiesto? Ha chiesto un figlio, ma un figlio, Signore, che io ti voglio donare. E infatti vediamo che proprio Samuele è stato un dono per il popolo di Israele, è stato di grande benedizione per il popolo di Israele. Troviamo dei grandi insegnamenti. Allora questo cosa vuol dire? Cari fratelli, proprio in questo periodo dove diciamo, ecco, la Chiesa si è raffreddata. Beh, io credo che quando diciamo la Chiesa si è raffreddata, a volte partecipiamo a questo raffreddamento, no? Perché la Scrittura ci fa vedere che ci sono stati uomini fedeli in ogni tempo, uomini il cui cuore batteva per il Signore, il cui cuore amava il Signore. E questi uomini hanno fatto la differenza, hanno portato dei benefici per la gloria di Dio, ma anche dei benefici nel popolo di Dio. Allora io mi sento incoraggiato dalla parola e vorrei che anche voi vi sentiste incoraggiati, cari fratelli e sorelle. Il Signore ci sta chiamando ancora adesso. Perché il Signore permette certe cose? E forse il Signore sta dicendo perché ancora non siete pronti. O perché nessuno di voi si dispone, nessuno di noi si dispone per essere uno strumento efficace nel popolo di Dio. Però noi siamo abituati a dire tanto ci pensa quello, tanto ci pensa quell'altro. No, assolutamente, non è così. E vedete, il Signore farà il suo corso. E non è facile, sapete, proprio a proposito di religiosità che si vive, è un qualcosa che a volte entra anche nella nostra mente e sembra quasi la normalità. E non ci rendiamo conto. Noi vedremo come nel libro di Samuele, nei capitoli che ho citato, vedremo che il popolo di Israele non riesce a capire, cioè il Signore non solo ha dovuto fare un lavoro nel cuore, ma anche nella mente del popolo di Israele, affinché il popolo di Israele ritornasse a comprendere veramente in che modo bisogna vivere il rapporto con il Signore. Perché non è vivere solamente con il Signore. Nel capitolo 4 si parla dell'arca e si dice che a un certo punto l'arca è stata presa dai Filistei. Però mi piace molto quello che dice la moglie di Fineas, no? La gloria di Dio si è allontanata. Attenzione, anche lo stesso gli ebrei dissero: perché il Signore ci ha fatto perdere in battaglia? Riconoscono che c'è qualcosa che non va, ma vedete il loro modo di pensare, la loro religiosità, ma noi siamo a posto. Forse dovevamo fare, forse dovevamo dire, ma non è così. Allora, cari fratelli, io concludo qua, mi fermo questa sera, volevo fare questa breve introduzione. Riflettiamo su un aspetto importante. La parola di Dio non ci ha voluto dare, non ci ha voluto comunicare, non ci ha voluto trasmettere una religione da osservare. Questo lasciamoglielo fare a chi non appartiene al Signore. Ma il Signore ha voluto trasmetterci l'amore che dobbiamo avere per Dio. Solo questo amore ci permetterà di vivere una vita spirituale secondo la parola di Dio. Questo amore non ci permetterà di essere ingannati, attenzione, ingannati da noi stessi, ingannati dai nostri pensieri. Ed è proprio questo che ci chiama a visionare e a vigilare sulla nostra mente. Tutto quello che pensiamo e tutto quello che diciamo. Signore, lo faccio perché ti amo? Lo sto facendo per il tuo amore? O lo sto facendo per me? O lo sto facendo come qualcosa di religioso? Voi vedrete che se nella nostra mente ci sono queste domande, allora noi tutto quello che faremo comincerà ad avere un senso. Altrimenti nulla ha senso, ma ci porteremo avanti, ci trascineremo e tutto diventerà molto pesante, molto pesante, molto pesante, fino al punto che ci stancheremo e diremo: finalmente mi sono fermato, non c'ho più voglia. Stiamo attenti, fratelli, preghiamo per questo. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.